a voi la parola. È bene che chi parla viene qui al microfono. Ecco, vieni, sì.
Allora, carissimo Don Carlo, a proposito di quello che lei ha detto del Papa che ha scritto nel 2005, proprio sulle polemiche circa la valutazione del Concilio Vaticano II, allora, mentre lei parlava, io mi sono ritrovata in tutto, quindi con quello che lei diceva, però ricordo che invece a mio tempo, quando lessi quello che aveva scritto il Papa, ebbi un'impressione diversa, cioè mi sembrò invece che ci fosse una specie non fui d'accordo, come invece adesso lo sono con le sue parole. Allora, sicura la mia ignoranza, ma non è che lei è troppo, come dire, troppo buono.
Non so se mi sono.
Sì, è chiarissimo. A dire la verità. No, dire la verità, quel discorso è molto articolato, tant'è vero che tutti quei giornali che poi parlarono appunto di quel discorso, perché il Papa si fermò a lungo, intitolarono la continuità, ma anche i teologi tradizionalisti, dice che il Papa parla della continuità e utilizza il criterio, fu proprio l'espressione comune. Poi pian piano, leggendo il testo, perché è molto raffinato quel discorso, è pensato, gli stessi tradizionalisti oggi si sono accorti che quel criterio della riforma, perché la forma è proprio questa, il criterio della riforma nella continuità del cammino ecclesiale. Il cammino ecclesiale, cioè il soggetto ecclesiale che è lo stesso, il criterio per interpretare è il criterio della riforma. E infatti l'ultimo libro che vi ho citato di Cantoni, che è intitolato appunto La riforma nella continuità, dopo lui non spiega sufficientemente, perché è un libro che lui ha scritto. Guardate, questo Cantoni, che insegna, adesso è un sacerdote, è stato per un po' di tempo, quando era giovane, nel seminario lefebriano a Econ. Era stato lì. Poi è uscito, poi si era lavorato in filosofia, poi è stato in teologia e poi è diventato prete nella diocesi toscana si era lavorato a Roma, proprio dove ha avuto come professore Brunello Gherardini. Adesso in questo libro che ha pubblicato 2 mesi fa da Sugarco scrive tutto contro Gherardini, contro l'interpretazione che Gherardini dà del Concilio, quindi è un po'. Bene, anche lui però non precisa bene la continuità di che cosa, però il soggetto è la riforma nella continuità, la riforma. Ora, il concetto di riforma, dice il Papa, implica della tradizione e dei cambiamenti, quindi un'alternanza. Questo proprio lo dice con chiarezza, per questo anche i tradizionalisti oggi rifiutano quel discorso, proprio perché, infatti è interessante riprenderlo, allora appunto i giornali, cioè, leggendolo così, parla della continuità, mentre è preciso in questo senso, è la continuità dei soggetti ecclesiali. Certo, la Chiesa è la stessa nel secolo III, secolo V, secolo IX, cioè crede in Dio affidandosi a Gesù. Cioè la vita teologale è la stessa, ma i pensieri che aveva i diversi papi e cose sono molto diversi, divergenti. Pio IX oggi non si ritroverebbe, certo. Pio IX avrebbe cambiato, certo, andando avanti con il tempo, ma è per quello che c'è la morte, perché a un certo momento non si può più cambiare, allora è meglio morire. Sì. Allora, sì. Cioè, i neurologi hanno appurato che si possono introdurre cambiamenti cerebrali, le connessioni fino alla fine, però non si possono cambiare i neuroni, per cui quello che c'è dentro c'è. Allora,
Mi domando in riferimento al secondo punto, sì, il popolo di Dio, se possiamo ricondurre a questo quello che io qualche volta ho sentito, cioè che il regno di Dio, sì, è più grande della Chiesa. Ah,
molto bene, sì sì, esatto, esatto. La formula regno di Dio implica l'azione di Dio nella storia. Ora, l'azione di Dio, quindi della parola di Dio, dello Spirito di Dio nella storia, è molto più ampio della Chiesa, perché la Chiesa è una struttura che è limitata, o anche di, pigliate anche tutte le Chiese cristiane insieme, eh? Il regno di Dio è più grande, cioè nel senso che l'azione di Dio si esprime anche presso i buddisti, presso gli induisti, per quello il dialogo interreligioso è una necessità. Perché guardate che questo è un fatto strano, quel Paolucci di cui vi ho parlato prima, nell'ultimo articolo su Divinità, contraddice questo, dice ma se la Chiesa è la vera Chiesa, perché dobbiamo metterci in ascolto degli altri? Perché questo è l'argomento. Mentre oggi la Chiesa afferma che il dialogo è un dovere della missione, che è una componente della missione che le si ha. Cioè noi possiamo compiere la missione nel mondo solo se accogliamo anche i doni che gli altri hanno fatto fiorire nella loro storia. Noi offriamo i nostri doni accogliendo i doni. È così che camminiamo insieme verso il regno. È giusto questo? Grazie. Allora, vieni Giorgio.
Sì, tu hai detto della grande sorpresa che suscitò, sì, l'idea di questo concilio, perché evidentemente nella storia in quel momento fervevano delle tensioni, delle idee, delle, sì, cose, sì, sì. È intervenuto il concilio, queste cose sono state dette, quelle che tu ci hai illustrato così bene. Sono passati parecchi anni.
50 anni.
50. Ecco, tu alla luce dei tuoi incontri, del tuo rapporto con questo popolo di Dio di cui abbiamo parlato, quali vedi essere oggi i temi che potrebbero suscitare una riflessione, non dico un concilio, ma dico una riflessione così approfondita, così vera, così stimolante, così piena di speranza per il popolo di Dio che noi in piccola parte rappresentiamo?
Tu cosa dici?
Ma io vedo dei grandi cambiamenti, non so, questo movimento dei popoli, per esempio, sta portando dei cambiamenti radicali, ma anche una tendenza, secondo me, a un bisogno spirituale molto più profondo.
Ecco,
questo, uno è un fatto oggettivo, l'altro è un fatto soggettivo che ci porta, ormai tu che sei uccello di bosco, ad incontrarci qua, insomma, per vivere un momento di spiritualità profonda, di riflessione, di cose. Ecco, tu cosa intravedi da parte tua di forte in questo momento nella storia della Chiesa, nella storia del popolo di Dio?
Sì, va bene, io non è che c'ho gente particolare, quindi voi tutti potete in questo senso poi dare la risposta a Giorgio, perché è un problema. Io, quello che hai messo in risalto, io credo che sia molto giusto, cioè l'esigenza di una maggiore interiorità e soprattutto di valorizzare anche i simboli sacramentali, quindi anche i gesti, valorizzarli in funzione della vita spirituale. Cioè, mentre almeno abitualmente nelle nostre, anche nelle nostre parrocchie, i momenti liturgici, i momenti sacramentali vengono considerati più come un dovere, come l'esecuzione di un impegno proprio per alimentare la propria vita, ma non proprio come l'esigenza vitale, proprio per crescere come persone, cioè imparare i momenti sacramentali servono per imparare ad affrontare tutte le situazioni con atteggiamenti interiori, cioè accogliendo il dono di Dio, crescendo nella dimensione spirituale. Ora, questo aspetto spesso viene trascurato, ma è un problema più proprio di vita spirituale. e che di struttura ecclesiale, cioè di impostazione della vita sacramentale. Quindi io credo che non è tanto questione di riforme anche liturgiche, cioè qui bisognerebbe certo lasciare più libertà in questo senso, però in ordine all'espressione della vita, è la vita che vuole esprimersi, che deve esprimersi. Quindi io credo che un concilio adesso non potrebbe fare questo, cioè è noi che dobbiamo valorizzare tutto ciò che ci è stato offerto per diffondere questa sensibilità e crescere insieme, no? Però io non sono in grado. Adesso voi.
Io credo realmente quello che tu dici, che questo concilio è stato veramente un'apertura, e mi chiedo in questi 50 anni quanto la paura di perdere potere da parte della Chiesa gerarchica abbia inciso nel bloccare un discorso di apertura all'amore.
Sì, non è che io posso sapere bene questo. In alcuni casi si è visto bene, ma il problema è che non sono soggetti concreti, cioè soggetti individuali, e sono le strutture che resistono. Per esempio, porto un esempio banale. Il Concilio Vaticano II aveva accentuato l'aspetto sinodale della Chiesa, comunionale, come si ha più detto, cioè il fatto che la verità emerge ovunque viene vissuto, già l'ho accennato. La conseguenza aveva condotto a quello che avevano chiamato allora la collegialità, cioè allora, che è ancora un problema esistente, cioè come i vescovi nelle diverse parti del mondo possono contribuire al cammino della Chiesa intera, dato che rappresentano le diverse. Allora, per questo, come sapete, era stato pensato il sinodo dei vescovi, e c'era stato un suggerimento, questo, le conferenze episcopali e il sinodo dei vescovi. C'è il sinodo dei vescovi, solo che quando poi il diritto canonico, prima il Paolo VI, ha istituito il sinodo dei vescovi, si raduna. Oggi ci sono stati anche dei sinodi straordinari, c'è stato anche il sinodo per il 25esimo del concilio, e quindi c'è stato tutto un lavoro, però il sinodo dei vescovi non ha potere legislativo, decisionale, ma solo potere consultivo, cioè dà dei suggerimenti al Papa, il quale poi proclama un documento post-conciliare per dire, post-sinodale, per dire, ecco, dal vescovo è emerso questo è già un qualcosa di utile ed importante, però non ha valore decisionale come il Concilio, mentre questo potrebbe essere un passo. Perché non c'è stato questo passo che tutti ci aspettavano? Alcuni, per esempio c'era il cardinale Danner di Bruxelles, che è ancora vivo, che al concilio, all'ultima parte del concilio, aveva chiesto appunto che il sinodo avesse valore decisionale. Però Paolo VI non se l'è sentita. La curia ha resistito, perché dice allora. Quindi lì c'è la paura, per il bene, certo, uno dice dopo chissà cosa può venire fuori, sai come sempre. Quindi dopo, perché queste persone poi muoiono, non è che si aggrappano al potere, non è che lo fanno, dice, perché per me è importante, dopo se ne vanno via, dopo un po' di anni non ci sono più, vanno in pensione così, però hanno difeso la Chiesa a loro. Vabbè, e questo è il cammino. No, ricordate sempre che l'imperfezione accompagnerà sempre il nostro cammino, non ci sarà mai, e altrimenti che ci stiamo a fare se non c'è la possibilità di un cambiamento?
No, pensavo la parola confessione, anche se nella riforma,
sì.
Anche se nella tradizione, può fare pensare, può dare adito a una speranza di un tentativo di riunificazione delle diverse confessioni.
Ecclesiali. Sì, sì. Ma questo è un problema molto aperto e attualmente c'è una chiusura attualmente, è una fase, vedete, è immaginabile, d'altra parte sono cose che sono necessarie, cioè dopo il primo momento di apertura, di ascolto, di dialogo continuo, sì, i dialoghi continuano ancora, però c'è un certo irrigidimento, soprattutto nell'ambito cattolico, da parte della Dominus Iesus c'è stato un'indicazione, un irrigidimento abbastanza forte nel 2000, ma anche da parte di altri, perché c'è sempre il timore poi di perdere la propria identità ed è una dinamica necessaria, è necessaria, perché dice loro dopo noi chi siamo, e allora si richiedono generazioni, il cammino deve continuare, perché d'altra parte l'idea, cioè il progetto deve coniugare insieme la distinzione e la comunione. Ora, perché la comunione susciti, alimenti la distinzione, si richiedono particolari atteggiamenti nel dono, la gratuità, che non si può imporre. Tu non puoi imporre la gratuità, la puoi solo diffondere, la puoi vivere diffondendola. Allora, perché? Allora è vero il principio, più c'è comunione, più c'è distinzione, che è un principio fondamentale della vita. Nella vita questo avviene, più c'è comunione tra i diversi componenti, più le componenti si distinguono. Questo vale anche proprio nella nostra crescita, più facciamo comunione con le persone, più ci distinguiamo. Mentre quando non c'è gratuità, quando c'è possessività, la comunione conduce all'omogeneità e quindi all'appiattimento, perché tutto uniforme. Voi vedete, anche nei gruppi questo può avvenire, no? E quando ci sono diverse comunità, no? In cui dopo tutti pensano allo stesso modo, tutti si vestono allo stesso modo, come... Sì, sì, per esempio il periodo adolescenziale spesso proprio è caratterizzato da queste dinamiche, perché ancora non si può chiedere ad un adolescente la gratuità, c'è l'interesse, c'è cosa, allora c'è la relazione che conduce all'uniformità, ma non è vera comunione ancora, non, perché non si entra in profondità, vedete, dove circola vita, la vita fiorisce distinguendo. Allora, sai, nelle chiese questo, che sono strutture che hanno una loro configurazione giuridica e cosa, si richiede tempo perché si giunga a questo cammino dell'unità nella distinzione.
E anche una riconciliazione.
Questo per il passato, certo, richiede, sì, sì. Bene, a voi. No, 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 Cesare. Allora.
Sarò velocissimo, allora. Anche perché sono, devo dire, ignorante in materia e quindi prendo quello che ho sentito, tra l'altro sono arrivato anche in ritardo, come un invito ad approfondire. Però volevo soltanto condividere due disagi sul Concilio Vaticano II, di cui so molto poco, credo che abbia dato impulso, credo che preesistesse al Concilio Vaticano II l'evangelizzazione da parte dei laici, no? Preesistesse, no?
Beh, dopo lo dico, sì.
E comunque ha avuto un impulso, che però è stato, secondo me, raccolto male nei nostri tempi. Io ancora parlo così perché sicuramente non ho superato il trauma, non voglio fare la vittima, ma è stato un trauma della mia esperienza pluriennale nel cammino neocatecumenale, no? E, è stato raccolto male perché molto spesso dai laici viene illustrata la parola di Dio senza la preparazione necessaria a contestualizzarla, e poi si creano una serie di equivoci, siccome le persone vengono portate a misurare continuamente la loro vita con la parola di Dio, se però questa parola di Dio non viene contestualizzata si rischiano grossi equivoci. L'apertura alla scienza, per esempio, tu dicevi che era uno dei frutti di questo concilio, nel cammino neocatecumenale in passato era completamente negata nei confronti della psicologia. Vabbè. E poi quando tu hai detto di Erasmus che parla di riforma nella continuità del cammino, anche là mi sono sentito male perché io ero presente quando Giovanni Paolo II andò a visitare la parrocchia dei Martiri Canadesi, in cripta i due fondatori presentarono il cammino, Chico e Carmen, e quando il Papa parlò di movimento fu interrotto da Carmen che disse no, non è un movimento, è un cammino. Quindi questo cammino, mi verrebbe da dire, diabolicamente è stato congegnato in una maniera tremenda, è stato mimetizzato. Quando tu parli di distinzione nella comunione, è un concetto per me, io ho conosciuto solo uniformità, omogeneità, no, una tragedia.
Vabbè, dunque, allora, certo, il punto di riferimento che hai tu, il cammino è un'altra cosa, il cammino, tutti camminiamo, no? Quindi non ti devi preoccupare, tu pensi solo ai neocatecumenali. No, allora, ho capito, chiaro, no. Ma voglio solo dire questo, primo, quello dei laici, vedete, io non l'ho notato, l'avevo segnato a dire la verità, ma più come ne ho parlato proprio recentemente anche in un incontro a Palermo, allora, il testo dei laici certamente era iniziato già prima, ma in un altro senso, perché allora c'era l'azione cattolica intesa come partecipazione all'apostolato del clero, all'apostolato ecclesiale, proprio inteso come collaborazione, mentre nel concilio i laici sono stati presentati come quei cristiani che consapevolmente decidono di vivere la propria condizione del lavoro matrimoniale, sociale, in sindacato, nella politica, per compiere la missione ecclesiale, cioè per essere testimoni della salvezza nel mondo. Per cui oggi i laici nella Chiesa, intesi in questo senso, no? Intesi in questo senso, i laici sono la punta avanzata della missione ecclesiale. Cioè, oggi la missione della Chiesa nel nostro mondo viene svolta dai laici prevalentemente. I preti sono semplicemente il punto di riferimento della comunità ecclesiale, perché i laici consapevoli svolgono il loro compito, la loro missione. Questo dal punto di vista di principio. Poi in realtà in alcuni luoghi come in Italia la struttura ancora clericale dei secoli scorsi ha ancora una certa prevalenza proprio per tradizione, ma che pian piano poi sta scoprendo, però ci richiede tempo. Per cui attualmente per esempio in Italia vedi il problema della politica, è chiarissimo l'incidenza che il clero ancora vuole mantenere con tutti i mezzi nelle decisioni politiche, mentre dovrebbe affidare ai laici questo compito. Certo, non sono i preti che possono andare al governo perché è proibito, quindi neppure possono andare al Parlamento, no. Però invece la difficoltà per esempio che ha avuto Prodi, per esempio, che era un laico consapevole e quindi adulto, nel senso che le decisioni le prendiamo noi perché che difficoltà aveva. Sono quelli che invece si piegavano e dire ah, siamo pronti a fare quel, e trovavano lo spazio con gli esiti che abbiamo visto, no? quindi capite, è un problema reale questo, ma il Concilio l'aveva impostato bene, solo che ci sono dei luoghi come l'Italia in cui ancora questo aspetto del Concilio non è accolto. Quindi Cesare.
Senti, io ti ringrazio stamattina per questa comunicazione, perché devo dire che mi è venuto subito in testa Giovanni di Nissa.
De Vita.
No, Giovanni di. No. Mi è venuto in testa questo pensiero. I concetti creano idoli.
Ah.
E solo lo stupore ti può far capire qualcosa. Ma proprio mi è venuto in testa perché tu c'hai una capoccia che devo dire.
No,
una bella capoccia, ringraziamo cielo, è proprio una bella capoccia. Però t'assicuro che mi viene dentro una, probabilmente insomma, la vecchiaia, una valorizzazione sempre maggiore di questa necessità di accettare il silenzio come veramente come clima, atmosfera fondamentale per stabilire sto minimo di contatto con sto mistero che ci avvolge, no? Cioè una, non dico repulsione, figurati, oppure io sono chiacchierone, ma una, veramente una necessità anche nella Chiesa, anche nella Chiesa, ma pensando a come noi viviamo la messa, l'Eucaristia, proprio l'altro giorno, ma ti assicuro, noi cominciamo a parlare quando ci incontriamo e finiamo insomma, stiamo sempre a parlare. Ora ho la sensazione, cantare è una cosa, quando va bene, ma proprio sto sentendo su di me che il modo in cui anche la comunità si incontra debba dedicare insieme aree, spazi alla dimensione del silenzio. Ci siamo ubriacati le parole. Questo è sicuro.
Grazie.
Verissimo. No, ma proprio ubriacati di parole. Poi una nota sola, scusami, ma sto lavorando un po' ancora su questo dramma, su questa manifestazione della bestia dell'Apocalisse, la finanza internazionale. È una manifestazione chiara della bestia apocalittica.
Quella che viene dal mare. Quella che nasce dal mare.
Quella che nasce dal mare. Solo che ora non c'è l'impero romano. Non c'è un casino. Proprio un casino totale, insomma, fra Cina, America. Vabbè, comunque, al di là di questa. No, quello che mi sentivo, insomma, di dirlo. Non auspicheresti anche tu che nell'ambito della Chiesa Cattolica si determinasse una unanimità nell'abolire lo IOR? Lo IOR. Una delle cose che mi fa soffrire è questa benedetta Chiesa Cattolica Ufficiale, questa gerarchia. Io credo che prima ci liberiamo dalla gerarchia è meglio sbatte tutti, ma benedetto il cielo, è possibile che in un momento in cui l'umanità sta soffrendo quello che soffre, insomma, sti benedetti preti, ma è possibile che non trovano le modalità, le forme per contestare questo maledetto sistema che ci sta uccidendo. Questo è un rimprovero che mi sento di farlo proprio serenamente e tranquillamente nei confronti soprattutto della struttura.
Vorrei tornare un attimo sull'ultimo discorso che hai fatto, sul fatto che il percorso dell'ecumenismo deve tenere insieme comunione e distinzione,
sì, sì,
che mi convince molto. Io tento di dire la stessa cosa probabilmente in un modo molto più grezzo,
più efficace, sì.
Cioè io considero paradossalmente probabilmente una benedizione dello spirito il fatto che ci siano varie chiese cristiane,
sì,
perché credo che hanno dei valori tutte così grandi che la comunione non deve portare a una convergenza unitaria, non so come dire.
Sì, sì, capisco, sì.
Io per motivi del tutto così contingenti ho frequentato un po', cioè conosco un po' la chiesa luterana, hanno dei teologi stupendi. Credo che qualcuno dica che il più grande teologo del Novecento fosse loro, insomma. Hanno dei santi meravigliosi, loro non credono alla santità come, però vuol dire Schweitzer, Bonhoeffer, hanno espressioni di carità, nel senso che dici tu, cioè proprio di assoluta disinteresse e oblatività incredibili. Io rimasi molto colpito quando ci fu il terremoto in Irpinia, perché la comunità romana si riunì e decise che il sistema è tutto decentrato, quindi tu valuti positivamente quello cattolico perché è centrato, vabbè, io faccio un altro. Decisero di dare un contributo personale per creare in Irpinia un asilo nido. E si tassarono, creavano, poi si posero il problema, ma chi forma la gente? Quindi trovarono, tra l'altro nel mio giro, persone che andavano lì, cioè vuol dire un'espressione stupenda carità, come dire, molto decentrata, insomma, molto. Allora, tutto questo non può essere annullato da un accordo di vertice, non so come dire, bisogna trovare il modo di valorizzarlo. Io qualche volta, in modo un po' ridicolo e spiritoso, dico, ma forse se c'è la metempsicosi magari mi potrebbero far nascere da là, perché mi troverei un po' più a mio agio, non so come dire, cioè sono grandi espressioni di spiritualità,
sì, no? Sì, sì, sì.
Io valorizzo l'idea di trovare la comunione, insomma, ma la comunione non deve come dire, cancellare queste distinzioni, non so come.
Sì, sì,
non so come dirlo diversamente, ma insomma, che è un approccio un po' diverso da quello che mi hanno insegnato in parole a me a suo tempo, insomma, tutto qui.
Chiarissimo. Molto bene, va bene, va bene. Allora, ci sono ancora altre, sono giuste queste osservazioni, sia di Cesare, di Massimo, quindi non è che. Ecco, vedi, sì, sì.
Io chiedo scusa perché la mia è una riflessione talmente terra terra che forse non insomma, mi distacca dagli altri. Io mi definisco cattolica anche se ho un rapporto faticoso con la Chiesa, nel senso che appunto vengo ad ascoltare oggi il Concilio Vaticano II, che è una delle finestre luminose che percepisco proprio per trovare segni che mi aiutino a costruire il mio sentirmi dentro, sentirmi parte. E questo lo dico perché quando io leggo il Vangelo e tutto quello che mi aiuta ad approfondirlo, io sento proprio una ventata forte di apertura, di novità, di rottura con quello che è la storia da cui il Vangelo è nato. Cioè vedo un Gesù Cristo che si è mosso totalmente nel segno dell'accoglienza, dell'apertura, della diversità e della novità. poi ascolto tutto quello che riguarda il percorso della Chiesa e mi accorgo che ci vogliono anni di concili, di documenti, di atti, di produzioni cerebrali per avvicinarsi vagamente a parole che secondo me sono proprio l'essenza di quello che è il Vangelo. E allora mi domando, il mio sogno di una Chiesa che sia per me stimolo quando leggo a viverlo quel Vangelo, lo sento totalmente disatteso, perché io mi sento una cosa e sento a volte la Chiesa altra. Allora mi si può dire, ma tu sei la Chiesa e questo è il tuo ruolo, oppure questa chiarissima teoria evolutiva che mi fa dire, ma la Chiesa sta camminando, dagli tempo. Sì, però tutte e due queste cose a me non riescono a dare ragione della distanza che continuo a sentire fra principi che non ci vogliono 10 concili per arrivare a capire che il dialogo, che la nobiltà fanno parte proprio della parola di Dio. Ma mi sconvolge questo fatto, perché questa era la prima domanda, quindi è un problema forse mio o forse no, e questa è la mia. La seconda domanda, forse ancora più terra terra, è che a un certo punto tu, parlando della Lumen Gentium, hai fatto proprio un accenno, un flash a queste due parole, no? Hai parlato di conversione e messo accanto conversione e penitenza. Sì. Anche lì io ho sentito proprio un disagio, perché queste due parole non le avrei mai avvicinate. Cioè, io sento, perché le messe quasi come fossero due facce di una stessa medaglia? Per me conversione è forse ce l'ho troppo sull'idea di San Paolo, ma insomma la capacità a un certo punto di cambiare talmente rotta che l'avvicinerei a stile di vita. Cioè, io vivo una vita, a un certo punto cambio rotta e cambio stile. Penitenza la vedo, cioè, se la mia conversione deve passare dalla penitenza, forse non mi convertirò mai, perché la vedo proprio quasi un dai, dai, insomma, cioè, non un salto dello spirito, no? Ma un piegare, un modellare, e mi fa anche un po' paura, perché chi decide, chi mi modella, cioè mi fa ritornare a pensieri di una Chiesa lontana. Basta.
No, il problema è che il termine penitenza non è inteso nel senso di sofferenza, ma nel senso di conversione, proprio lo stesso termine. È solo che ormai le parole cambiano completamente di significato, per cui, ma nell'uso biblico è il termine conversione è l'unico termine. Quindi non vuol dire sofferenza, è proprio il cambiamento di vita. Quindi è questo che. Quindi in questo senso hai ragione. Riguardo alla prima domanda, hai ragione, questo. Occorre camminare insieme, non puoi pretendere di eliminare le insufficienze e le deficienze e gli errori, e riconoscerli e progredire e continuare il cammino. Realmente questo io credo che è un atteggiamento che dobbiamo sviluppare, cioè non pretendere che sia già la realizzazione piena, cioè più si procede più le esigenze diventano impegnative e profonde, per cui ci saranno deficienze, più il bene si affina nella storia, più il cammino da compiere è lungo e veloce, perché proprio, cioè, noi nasciamo sempre piccoli, ma la vita ci richiede di diventare più capaci di pensiero, più capaci di generosità, più capaci di ascolto, più capaci di relazione. Prima non era possibile, quindi è chiaro, non puoi pretendere che gli uomini del secolo scorso potessero cogliere questi generi. Non puoi pretendere che oggi noi riusciamo a rispondere in modo completo, pieno. Dobbiamo accettare le insufficienze, però essere consapevoli e chiedere continuamente la forza della conversione, della penitenza, se vuoi chiamarla così, ma è la conversione, questo è lo stesso termine, no? Quindi è questo che ci è chiesto, di riconoscere continuamente la nostra inadeguatezza per accogliere quell'azione che ci conduce ad avviare il cammino, ad aprire le strade nuove, poi gli altri le percorreranno. Cioè, dobbiamo avere la consapevolezza della incapacità di realizzare pienamente gli ideali. però annunciare gli ideali è importante, perché ci orienta nel cammino. Non lo so se è chiaro questo, no? Ma, però guardate che è molto importante. E vedo in questo senso il senso della misericordia. Proprio. Sto pensando ad Arturo. Martedì vado da Arturo, compie i 99 anni, nel 600 anni. No? Sono chiamato, allora vado a Lucca, così stiamo un po' insieme. Ma in Arturo lo vedo, lui è capace di indignarsi. Non che lo conoscete, lo qua. Ma alla fine c'ha la capacità proprio della misericordia, cioè di cogliere che però la vita è tanto grande che non la possiamo vivere pienamente se non anelando, andando oltre, desiderando di morire. In un certo momento Arturo esprime questo, dico, c'ha già 99 anni compiuti, quindi... va bene, a voi. Dunque, scusate, io lo so, no? Noi siamo qui già, è già ora, è la mezza, sì, io credo che dobbiamo, no, perché così stiamo un po' insieme a mangiare, quelli che vanno via, poi dopo nel pomeriggio verranno altri che stamattina non sono venuti, quelli che vanno via ci salutano, no? Credo che possiamo terminare, o no, per